Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e bentrovati a questa tavola rotonda di Radio Maria. Come avete sentito, il tema di questa sera, anzi il nostro protagonista di questa sera, è padre Thomas Tin, un nome che forse ad alcuni dice poco, speriamo dica molto di più alla fine di questa trasmissione, dopo aver sentito parlare di lui, che era un giovane frate domenicano, morto a soli 39 anni il 1 gennaio 1990, di origini originario della Cecoslovacchia, anche se ha vissuto praticamente tutto il suo ministero sacerdotale in Italia, nel convento di San Domenico a Bologna, che costituisce un'occasione oltre che per riflettere sulla sua vita, sul suo pensiero, tant'è vero che è in corso, come vedremo, un processo di beatificazione, padre Thomas è morto in odore di santità, come si dice, è occasione anche per riflettere su due grandi eventi che hanno caratterizzato la storia della seconda metà del secolo appena chiuso, ma che in gran parte ci caratterizzano ancora, e cioè il comunismo, l'ideologia comunista che ha tenuto in schiavitù, diciamo, gran parte dell'Europa orientale, e la crisi del post-concilio, sulla quale il Papa ancora ci richiama alla giusta interpretazione del concilio, evitando invece alcune interpretazioni che purtroppo sono state più diffuse rispetto a quella che invece è la giusta ermeneutica, la giusta interpretazione a cui i papi, ultimo Benedetto XVI, ci stanno richiamando. E tutti questi argomenti, come vedremo, sono molto collegati nella vicenda umana e spirituale di padre Thomas Tin. Ne parliamo questa sera con alcuni ospiti, il dottor Luigi Casalini, che è stato praticamente un testimone oculare da fedele che andava alla messa di padre Thomas, quindi del suo apostolato. Ne parliamo anche con padre Giovanni Cavalcoli, che è già noto agli ascoltatori di Radio Maria e che è stato compagno di studi di convento, proprio nello stesso convento bolognese di padre Thomas, e che adesso ne sta curando la causa di beatificazione. E più avanti sentiremo anche l'avvocato Gianni Battisti, che ha conosciuto invece indirettamente padre Thomas attraverso i suoi scritti e ne è stato talmente folgorato, come ci racconterà, che ha deciso di curarne una raccolta intitolata La forza della verità, che sembra anche una bella descrizione non solo di quello che lui ha scritto, del suo pensiero, ma anche della sua persona. Diamo subito la parola al primo ospite, a Luigi Casalini, che ci introdurrà all'argomento con un breve profilo biografico per far capire a chi non conosce questa figura di chi stiamo parlando.
Buonasera a tutti, padre Thomas Tin può essere riassunto in tre parole, le tre bianchezze di San Giovanni Bosco: la devozione al Santo Padre, all'Eucaristia e a Maria Santissima. Thomas nacque in Cecoslovacchia il 3 maggio 1950, già a 12 anni desiderò diventare sacerdote e religioso. Aveva già un'intelligenza spiccatissima, direi eccezionale, prende una borsa di studio, va in Francia, a Digione, fa il liceo, il 1 luglio del 69 consegue il diploma di liceo, il baccellierato, impara già a quell'età il russo, il francese, il tedesco, l'ebraico, il greco e il latino. Nel 68 i genitori lasciano la Cecoslovacchia dopo l'invasione comunista, l'invasione sovietica, e trovano rifugio nella Germania occidentale. Il 28 settembre del 69, in pieno periodo del tragico post-concilio, Thomas prende l'abito dell'ordine dei predicatori, dei domenicani, in Westfalia, cioè in Germania, dove erano i genitori. Nel 70 fa la professione semplice e inizia gli studi filosofico-teologici dello studio domenicano tedesco. Qua entra in conflitto per le derive neomoderniste dei domenicani di quel tempo tedeschi e che danno un'interpretazione ultra progressista, modernista dei documenti conciliari e si trasferisce nel 72 a Bologna, dove trova un ambiente ortodosso, fedele al carisma domenicano e così via. Consegue la licenza in teologia su una tesi tra l'opposizione, riguardo l'opposizione tra San Tommaso d'Aquino e Lutero e il 29 giugno 1975 viene ordinato sacerdote da Papa Paolo VI. Quel giorno, poi ne parleremo più avanti, fa un voto della vita per liberare il comunismo della sua terra, per la libertà della Chiesa nella sua terra, la Cecoslovacchia. Si trasferisce poi a Roma all'Università di San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum, consegue nel 78 la laurea in teologia e torna a Bologna. Torna a Bologna, viene nominato docente di teologia morale e nel 1980 diventa vicereggente dello studio teologico accademico bolognese. In quel periodo, oltre a fare lo studioso, si occupava di direzione spirituale, è un grande rinomato confessore, svolge corsi di esercizi spirituali, tiene numerosissime conferenze, in più dà l'aiuto anche a una parrocchia bolognese. Nello stesso periodo lui, grandissimo amante della liturgia, la seconda bianchezza, l'Eucaristia di San Giovanni Bosco, grande amante della messa tridentina, della cosiddetta di messa di San Pio V, sarebbe stato felice di vivere in questi anni con il motu proprio sum morum pontificum, che finalmente Benedetto XVI ridà piena libertà alla liturgia antica, devotissimo alla Madonna, sia alla Madonna che ai suoi esegeti, in particolare San Luigi Maria Grignon di Montfort, e nel 1989, alla caduta del novembre del comunismo, nello stesso momento gli diagnosticano un tumore ai polmoni incurabile che lo porta alla tomba in 2 mesi. L'ultimo mese di malattia padre Thomas lo trascorre in Germania, i genitori erano medici, e passa l'ultimo mese tra grandi sofferenze, se non erro era diventato persino cieco. Negli ultimi giorni della sua vita padre Thomas consegna un voluminosissimo, le bozze di un grande volume, di un importante volume, di un voluminoso volume che ho qua davanti, La metafisica della sostanza, partecipazione e analogia entis, che poi verrà pubblicato da Edizioni Studio Domenicane, prefatto dall'allora rettore dell'Università Cattolica Bausola. Muore il 1 gennaio 1990, giorno in cui il primo governo anticomunista cecoslovacco va al potere. Sulla sua tomba viene scritto: introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam, che è l'inizio della messa di San Pio V. Il 25 febbraio del 2006, e concludo, si apre il processo di beatificazione da parte dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, e tutti i testimoni, io l'ho conosciuto, poi vedremo come, dicono era un santo, amava la Madonna, amava il Papa, amava il Magistero del Papa, amava l'Eucaristia, era intelligentissimo, grande carità. E aggiungo una piccola cosa, io oggi sono tornato da un piccolo pellegrinaggio sulla tomba di un seminarista ucciso dai comunisti, perché non voleva togliersi la talare, il servo di Dio Rolando Rivi, e aveva una grande devozione per l'abito domenicano e per l'abito religioso in genere.
Grazie. Ora, dopo aver fornito appunto questi primi elementi biografici, passiamo la parola a padre Giovanni Cavalcoli, che dovrebbe essere in collegamento.
Sì, buonasera
padre Giovanni.
Buonasera.
Ecco, entriamo con lei già nel vivo dell'argomento, perché padre Thomas, come abbiamo visto, a un certo punto si trasferisce a Bologna, dove trova un ambiente evidentemente più in linea con il magistero, in base a anche nel contesto invece di quella crisi post-conciliare cui abbiamo accennato. E in quell'ambiente c'era, se non sbaglio, anche lei tra i discepoli di padre Enrico Rossetti, che aveva dato via a questa riforma nella continuità, per riprendere la formula di Benedetto XVI.
Sì, il padre Enrico Rossetti nei primi anni del 70 era priore provinciale, superiore di una provincia domenicana che allora si chiamava Utriusque Lombardie, che comprendeva il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna e le Marche. Padre Tin seppe dell'esistenza di questo ambiente guidato da questo padre Rossetti, anche egli morto in concetto di santità, si è pensato anche per lui di avviare un processo. Persona di elette virtù, anche egli devotissimo della Madonna del Rosario, che è la devozione tipica domenicana, di origine domenicana, adesso la troviamo un po' in tutta la Chiesa, ma sono stati i domenicani a diffonderla nella Chiesa. Questo padre Rossetti era un uomo di larghe vedute, da un po' di tempo faceva anche delle riunioni con eminenti religiosi domenicani per riflettere sulla giusta interpretazione del Concilio, e in modo particolare per proporre un rinnovamento dell'ordine dei frati predicatori che fosse in linea con le direttive del Concilio. Io stesso, come si è accennato, ho conosciuto padre Thomas, ho vissuto con lui in questi primi anni del 70 fino all'82, quando fui chiamato a lavorare in segreteria di Stato, e in questi primissimi anni appunto a Bologna ci fu un ambiente molto vivo indirizzato ad un'autentica riforma che evitasse i due estremismi di una tendenza modernista e di una tendenza che allora stava emergendo, quella avviata da Monsignor Lefebvre. Io sono entrato nel 1971, quando appunto era provinciale il padre Rossetti. Il padre Thomas arrivò nel 72 a Bologna, e l'ambiente bolognese attirò a Bologna molti giovani, anche dall'estero. Vennero molti croati, venne anche un canadese, il padre François Dermin, certamente noto agli ascoltatori di Radio Maria, un esperto nel campo delle sette, dei fenomeni carismatici. Vennero più tardi dei messicani, ancora poco dopo venne uno svizzero. Insomma, vennero dalla Francia, anche alcuni giovani dalla Francia, e quindi si formò questo centro di formazione. C'era il noviziato, io appunto ho fatto il noviziato a Bologna nel 71-72, e poi c'era anche lo studentato di teologia allora, mentre la filosofia si trovava a Chieri. Padre Thomas trovò un ambiente veramente accogliente, consono al suo desiderio di realizzare veramente il Concilio, quindi da forma equilibrata, nella fedeltà alle indicazioni del Santo Padre, allora era Paolo VI, e quindi possiamo dire senz'altro che in questi anni l'ambiente bolognese avviò una riforma dell'ordine veramente equilibrata che ha lasciato un ricordo e direi che quello che è stato fatto allora è ancora valido, è un punto di riferimento anche per noi domenicani di oggi sotto vari punti di vista, per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda la realizzazione dell'ideale domenicano, per quanto riguarda la fedeltà al Magistero della Chiesa e al Santo Padre, per quanto riguarda la devozione mariana che veramente è molto importante nell'ordine, è importante in tutti gli ordini religiosi, direi che tutti gli ordini religiosi si vantano di essere particolarmente amati da Maria, ecco, è una, diciamo, una gara, se volete, graziosamente ingenua, ma molto bella, che denota appunto negli istituti religiosi questo amore per la Madonna. Padre Thomas in questi anni proseguì gli studi e conseguì nel 75, appunto come già stato accennato dal dottor Casellini, la licenza in teologia appunto con una tesi in cui confrontava San Tommaso con Lutero sul tema della giustificazione. Questo tema della giustificazione, possiamo dire più ampiamente il rapporto tra grazia e libero arbitrio, che è stato un tema molto trattato dai grandi teologi domenicani, soprattutto dopo il Concilio di Trento, per affrontare il grave problema del luteranesimo. Anche questa tematica fu sempre molto cara a Padre Thomas come risposta alla situazione che egli trovò purtroppo in Germania. In Germania Thomas ha fatto degli studi molto severi, sappiamo quanto i tedeschi sono coscienziosi nello studio, però purtroppo incontrò un suo professore il quale proponeva, diciamo, una improponibile congiunzione di San Tommaso con Lutero, un certo Pesch, che poi purtroppo poi lasciò l'ordine, e Thomas in Germania studiò nel nostro studio teologico di Waldenberg, però purtroppo era il periodo della contestazione e devo dire con dolore che poco tempo dopo questo studio teologico chiuse i battenti. E quindi il disagio di Thomas non fu un'esperienza puramente soggettiva, ma era legato ad una crisi, la crisi dell'ordine in Germania, che poi era anche un po' una crisi della Chiesa. Ecco, però Thomas non si perse d'animo e soprattutto approfondì lo studio del grande dottore San Tommaso d'Aquino, che per Thomas, ne sappiamo, domenicano, che tantissime volte è stato raccomandato dalla Chiesa come guida negli studi, persino il Concilio Vaticano II raccomanda San Tommaso d'Aquino appunto come guida negli studi, come modello di teologo. E Thomas, già giovanissimo in Germania, approfondì lo studio di San Tommaso e approfondì appunto il problema luterano con questo particolare riferimento al rapporto tra grazia e libero arbitrio, in modo tale che poi venendo in Italia egli riprese questo tema nella sua tesi di licenza appunto nel 75 e poi ancora nel 78 quando si addottorò appunto in teologia come è stato detto appunto alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, il cosiddetto Angelicum di noi domenicani a Roma. Questo argomento del rapporto tra grazia e libero arbitrio è strettamente legato ai grandi temi della verità e della libertà, che si potrebbe dire che sono un po' i cardini della speculazione di Thomas. La verità, che è il motto dell'ordine dei domenicani, è la caritas veritatis, come dice Sant'Agostino, il desiderio di approfondire la verità, soprattutto la verità della parola di Dio, Cristo verità, e annunciarlo al mondo. Verità che porta alla libertà, come appunto dice Gesù nel Vangelo. E quindi l'altro grande tema timiano, in mezzo ad altri peraltro, è questo della libertà, nel senso paolino, quindi sì, libero arbitrio, ma soprattutto la libertà dal male, la libertas maior, come la chiamava Sant'Agostino, e Thomas certamente non si limitò ad un lavoro speculativo, ma assetato di libertà nel senso cristiano, egli appunto, come è stato accennato, e poi ne riparleremo, pensò, per ispirazione del Signore certamente, di donare la propria vita per la libertà della sua patria da un regime tirannico e durissimo. E io ricordo quando ero segretario di Stato che ci veniva notizia che tra tutti i paesi socialisti il regime comunista ceco era tra i più duri e più tirannici. E Thomas, lasciando la sua patria con grande dolore, non la dimenticò mai, e appunto ebbe questa ispirazione di offrire la propria vita per le mani della Madonna, con la richiesta anche a Dio che il ritorno della democrazia potesse venire senza spargimento di sangue. Questo è un aspetto sorprendente, e questo voto di Padre fu effettivamente realizzato, una cosa sorprendente, perché se noi pensiamo nella storia, quando ci sono le rivoluzioni, c'è sempre spargimento di sangue, invece voglio dire, quasi miracolosamente il passaggio dal comunismo alla democrazia nella Repubblica Ceca avvenne, diciamo pure, pacificamente, seppure in un'atmosfera di grande emozione e altamente drammatica. E quindi ecco che poi, quando la gente venne a sapere di questo voto di Padetti, c'è un'esultanza popolare, e se prima la televisione era dominata dal Partito Comunista, dopo poi la televisione di Stato esaltò Padre Thomas come un eroe nazionale.
Ecco, infatti, e questo voto avvenne proprio nel momento in cui Paolo VI gli imponeva le mani per ordinarlo sacerdote. Tra l'altro è curioso il fatto, cioè curioso si fa per dire, che sia rimasto segreto per 15 anni, è stato scoperto solo dopo la sua morte. È riuscito a mantenere questo segreto?
Sì, io credo la cosa si possa un po' spiegare per la natura stessa di questo voto, perché si tratta di scelte molto personali, molto delicate, e per cui io credo che il primo responsabile di questa segretezza sia stato lo stesso Padre Thomas. Io come postulatore ho fatto molte indagini in questo campo. Fino a poco tempo fa avevamo una testimonianza certamente molto affidabile ed accettata anche dal giudice delegato, che è Monsignor Giovanni Silvani, che attualmente è il vicario, oltre ad essere giudice nelle cause di beatificazione per la diocesi di Bologna, è anche vicario episcopale della diocesi. E Monsignor Silvani si accontentava fino a poco tempo fa di una testimonianza indiretta, cioè dell'allora priore Padre Patrizio Pilastro, religioso degnissimo, che era stato anche vicario del maestro dell'ordine per l'Italia, aveva ricoperto varie cariche, era stato anche incaricato per le cause dei santi della mia provincia domenicana. Insomma, avevamo soltanto questa testimonianza indiretta, peraltro assai affidabile. Poi il Signore ha voluto, per via, che non esiterei a dire miracolose, adesso non c'è il tempo per raccontarvi cosa è successo, ma sembra quasi che Thomas dal cielo abbia, come diciamo, risolto la situazione, nel senso che per una via, io direi senz'altro soprannaturale, casomai dopo nelle domande potrei entrare nei dettagli,
abbiamo modo di approfondirlo.
Sì, eventualmente, se qualche lettore vuol sapere, potrei chiedere, ma adesso per farla corta, avvenne a un certo punto che scoprimmo il testimone diretto, oculare, e si tratta di un monaco, il padre Bernard Wozzicki, che è un monaco cistercense di un bellissimo monastero presso Vienna, il monastero di Heiligenkreuz, che era uno stupendo monastero, era colui che riceve, il cosiddetto receptor hospitum, cioè che riceve gli ospiti, ecco, e a un certo punto si è fatto vivo questo testimone con me direttamente, e addirittura da lassù è andato a Roma dal suo procuratore generale dell'ordine per fare una dichiarazione controfirmata dal procuratore dell'ordine, dove si dichiara che lui ha potuto recepire dalla viva voce di Padre Tin appunto l'espressione di questo voto, e in occasione appunto di questa cerimonia dell'ordinazione da parte di Paolo VI di un folto gruppo di sacerdoti, tra i quali, una curiosità molto simpatica, se mi è consentito un altro minuto,
sì, prego.
C'era anche il cardinale Raymond Leo Burke, che è il prefetto del Tribunale Supremo della Signatura Apostolica, che ha una gran simpatia per Padre Tin, e già era ammiratore di Padre Tin prima che sapesse che era stato ordinato, proprio nello stesso giorno, quando l'ha saputo, la simpatia da parte di questo grande principe della Chiesa.
E che ha anche molte cose in comune con Padre Tin, anche dal punto di vista della visione.
Lo conosci, cardinale Burke? L'ha sentito parlare?
Sì, sì, sì.
Sì, è un'eminente persona, veramente un'eminenza, uomo di grande pietà, devoto della Madonna anche lui, è un ammiratore di San Tommaso d'Aquino. Ecco, mi fermo per non portare via.
No, volevo chiedere solo un'ultima cosa, per chiudere, tra virgolette, l'argomento del contesto post-conciliare. In quegli anni padre Thomas aveva anche avuto uno scambio epistolare con un certo cardinale Ratzinger.
Sì, con un certo.
E di cui si spiega anche la consonanza tra gli scritti di padre Thomas e quello che adesso ci insegna Benedetto XVI. Forse
sì,
ecco,
sì,
già allora sì. Emergeva.
Ci fu uno scambio epistolare che io ho pubblicato nel mio libro su padre Tin, che è intitolato appunto Padre Thomas Tin, un tradizionalista post-conciliare, se volete un titolo un po' strano, perché padre Thomas si considerava esplicitamente tradizionalista e se ne vantava, però non nel senso lefebriano, anzi lui era molto critico verso il movimento Monsignor Lefebvre. Io sostengo sempre che si può essere pienamente cattolici e essere tradizionalisti, ecco, l'importante è accettare il concilio e la fedeltà al magistero di oggi, ma poste queste condizioni nulla impedisce che si voglia prendere una linea sanamente tradizionalista, anzi direi che ce n'è bisogno, e sono convinto che uno degli aspetti della personalità di Tin è uno dei motivi, vuol dire anche della sua stessa causa di beatificazione, è proprio che lui sentì dal Signore proprio come una missione quella di ricordare i valori della tradizione in un periodo, lo sappiamo gli anziani tra di noi, lo ricordo tormentatissimo. De Mattei parla addirittura di una specie di rivoluzione francese, e veramente chi ha vissuto quegli anni ricorda che tutto era messo in discussione, e invece Thomas sentì questa vocazione di ricordare i valori dell'autentica, che si capisse, no? Cioè le tradizioni sono anche superate, ma Thomas aveva questo fiuto, diciamo, di soprannaturale nel riconoscere i valori non negoziabili, i valori veramente perenni sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista teologico. Ecco che quindi in lui abbiamo questa testimonianza veramente bella di un religioso domenicano che ancora oggi ci ricorda questi valori della tradizione, perché ancora oggi noi sappiamo che c'è del disagio e c'è una presenza neomodernistica che è veramente preoccupante, ma come credenti noi vogliamo sperare che con l'aiuto del Signore gradatamente avvenga un movimento di pacificazione. Ci sono delle forti tensioni oggi nella Chiesa, in basso e anche in alto, ma padre Thomas, io lo vedo come una stella, come una speranza, come un'intercessione che tra l'altro per una pacificazione, intendo, della Chiesa e per una vera realizzazione del Concilio.
Grazie, con lei torneremo più avanti, adesso sentiamo un attimo Luigi Casalini per approfondire ancora, a proposito del voto di padre Thomas, appunto ha fatto questo voto di offrire la vita per la libertà della sua patria dal comunismo, qual era la situazione della Chiesa, dei cristiani sotto i regimi comunisti?
Bene, saluto innanzitutto anche l'amico padre Giovanni Cavalcoli, da cui ho tratto anche molte notizie che reciterò stasera. Il 17 ottobre 1978 viene eletto al soglio pontificio
il 16.
Il 16. mi ricordavo il 17, il cardinale Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia. In quel momento padre Thomas si trova davanti al televisore del convento e con lo sguardo al televisore parla ad alta voce, come assorto in se stesso, leggo la testimonianza di padre Cavalcoli, scandisce con grande intensità queste parole: d'ora in avanti non sarà più possibile che le cose continuino come prima. Qualche tempo fa lessi un bellissimo libro di George Weigel, edito dalla Mondadori, Testimonio della Speranza, che è una monumentale biografia su Giovanni Paolo II, una biografia di quasi 1300 pagine, dove evidenzia chiaramente i problemi che ha creato un certo tipo di Ostpolitik Vaticana con cui contro la quale padre Thomas si scagliava. Karol Wojtyła ha sempre parlato con i comunisti, ha sempre trattato in un certo senso con loro, ma sempre pensando a Cristo, via, verità e vita. Come dice il Vangelo di San Matteo, se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce, Matteo 6,22. Ecco, padre Thomas, quando vide invece una certa diplomazia, di una parte di diplomazia pontificia, diciamo così, trattò troppo con i comunisti, concordò le nomine, soprattutto in Cecoslovacchia, con i comunisti, addirittura furono nominati alcuni vescovi che sembra fossero iscritti al Partito Comunista della Cecoslovacchia, su questo era veramente molto, molto, molto critico. E quando felicemente il pontefice di venerata memoria, il beato Giovanni Paolo II, fu eletto al soglio, grande fu la sua contentezza, e questo lo seguì in tutti gli anni della sua vita fino al 1 gennaio 1990, il giorno in cui morì. Devo dire che aveva ragione Giovanni Paolo II e aveva ragione padre Thomas Tin. Qualcuno dice che padre Thomas Tin era troppo anticomunista. Io forse dico che non si è mai troppo anticomunisti, anche perché Pio XI denominò il comunismo come intrinsecamente perverso e Giovanni Paolo II lo definì una dottrina che è un peccato dello Spirito Santo. Padre Thomas in tutta la sua vita parlò sempre del comunismo, ne parlò, lo combatté e come spiega bene George Weigel nella biografia su Giovanni Paolo II, capì che non bisogna mai cedere. Io ho letto recentemente, chiudo la mia piccola testimonianza, le memorie di uno di questi esponenti dell'Ostpolitik Vaticana, per carità cristiana non ne citerò il nome, che diceva sostanzialmente: noi pensavamo di avere perso e bisognava trattare con i nuovi vincitori. Ecco, padre Thomas, ma soprattutto Giovanni Paolo II, questo non lo pensarono mai e combatterono sempre la buona battaglia di paolina memoria. Grazie.
Grazie. Chiediamo una breve pausa alla regia prima di proseguire poi anche con il terzo ospite che dovrebbe averci raggiunto. Eccoci, come abbiamo detto all'inizio, se il dottor Casalini e padre Cavalcoli hanno avuto una conoscenza anche diretta, personale, di padre Thomas, l'avvocato Gianni Battisti, che è con noi questa sera, ha avuto invece una folgorazione postuma, diciamo così, ha conosciuto padre Thomas tramite i suoi scritti e se ne è talmente innamorato da decidere di pubblicarli. Buonasera, avvocato.
Buonasera a tutti voi, ringrazio gli ascoltatori di Radio Maria per l'attenzione, ringrazio a tutti voi, saluto il mio carissimo amico padre Giovanni Cavalcoli, che tante cose ci insegna nei suoi stupendi libri, e anche il dottor Luigi Casalini, che ho avuto il piacere di conoscere in quel di Cremone, un convegno molto bello. Padre Thomas è una figura davvero che affascina e ti riesce a prendere veramente nel cuore, perché vedi l'autentico cristiano, no, cattolico. In un momento un po' di sbandamento, come quello attuale, rappresenta un po' una luce da seguire, che ti conduce direttamente a Gesù. Io lo conobbi leggendo una sua frase, diversi anni fa, e c'era una frase firmata sotto, poi naturalmente con il nome dell'autore, che è Thomas Tin, e questa frase diceva: intelligenza è avere dubbi? Si domandava. No, il dubbio non è costitutivo dell'intelligenza, bisogna avere dubbi sulle cose opinabili, diceva padre Thomas, ma certamente sulle cose certe bisogna esprimere certezze. Ora, questa frase firmata sotto da padre Thomas Tin, OP, Ordo Predicatorum, mi colpì moltissimo e volli saperne sempre di più. Certamente conoscevo già un po' gli scritti di padre Giovanni Cavalcoli, che ogni tanto, ecco, mi richiamava questo nome, lo citava in nota, per esempio, e questo mi aiutava un pochino a conoscere ancora meglio questa figura. E piano piano l'amore per padre Thomas aumentava, perché non c'era solo quella di frase, ma ce n'erano tante altre significative, e una più bella dell'altra. Proprio perché padre Thomas aveva questa straordinaria purezza dottrinale. Papa Benedetto XVI ha indetto l'anno della fede, lo sappiamo, no? Ce n'era bisogno, ha detto il Papa. E il Santo Padre quindi sentiva la necessità di indire questo anno, e veramente ce n'è bisogno. E è confortante per tutti noi sapere che padre Thomas Tin può essere, come abbiamo intitolato un convegno proprio con padre Giovanni Cavalco, un aiuto nell'anno della fede. Un vero aiuto per tutti i credenti. Anzitutto mi sembra importante sottolineare che il servo di Dio, padre Thomas Tin, ripropone concetti classici della teologia cattolica. Quindi è bello sapere che, insomma, tutto sommato non vuole inventare nulla padre Thomas, poi lasciamo perdere la straordinaria intelligenza, l'originalità nell'esposizione, la bellezza dei suoi discorsi che affascinano, che ammaliano, questo è un altro discorso, però non vuole inventare nulla, lui ripete i concetti classici della teologia cattolica, con la precisione di linguaggio che caratterizza il suo inconfondibile stile. In padre Thomas, nella sua teologia razionale, possiamo dire che si ispira a San Tommaso, certamente, come ha detto prima padre Giovanni Cavalcoli, lui era un tomista puro. E Dio sia ringraziato, insomma, perché il tomismo rappresenta, lo sappiamo tutti noi credenti, l'autentica filosofia cristiana, no? Come dicono il Concilio Vaticano II e l'ha ricordato sempre padre Giovanni, e come poi naturalmente affermano moltissimi papi, la filosofia cristiana è quella tomista. E quindi troviamo questa assoluta purezza dottrinale, quindi questo pensiero filosofico e teologico, camminando nel solco del quale, mi viene da dire, insomma, noi sappiamo, noi credenti un po' smarriti a volte, perché ci sono tante teorie, sappiamo di camminare appunto nella più perfetta e pura ortodossia cattolica, e questo non mi sembra poco, in un periodo come questo,
Ecco, infatti stavamo dicendo, sì, proprio in questi giorni, preparando, sì, la trasmissione, che il bello della teologia di Padre Thomas è che sì, non è una teologia astratta, fine a se, certo, stessa, ma rivela un'attenzione anche di pastore, cioè nel cercare nelle cattive idee le origini, quelle che sono le origini, certo, delle cose che non vanno, insomma. Cioè era una teologia collegata con il problema dell'ora presente, diciamo così.
Certamente, dottor Chiappalone, perché in effetti lui, e poi passiamo anche un pochino, ecco, ai mali di alcune filosofie, al male dell'ora presente, anche un po' che ci affligge, no? Padre Thomas valorizzava tutta la migliore tradizione filosofica e teologica, perché faceva costante riferimento alla Sacra Scrittura, alla tradizione, al Magistero della Chiesa, all'insegnamento dei padri. Si impegnava al massimo, e questo ce lo ricorda molto spesso nei suoi bei scritti la filosofa Francesca Pannuti, che anche lei molto arguta, discepola di Padre Thomas, conosce a fondo la sua personalità, il suo genio teologico e filosofico, e ce lo ricorda spesso lei nei suoi bei scritti, perché ci dice che lui cercava di semplificare il messaggio cristiano, così da renderlo veramente comprensibile, ma aveva un principio assolutamente inderogabile, lui, cioè lui diceva, non è la verità comunque, io cercherò di farvelo capire con il mio impegno, con la mia, ecco, lì torniamo alla pastoralità, era un vero pastore, no, padre Tomastin, e questo ci consola molto, perché sappiamo che leggendo i suoi scritti troviamo anche questa pastorale, questa attenzione proprio alle pecorelle. Però non è la verità, ci diceva padre Thomas, che deve abbassarsi al nostro livello, ma noi che dobbiamo elevarci al suo. Quindi la verità sta lì, non si può troppo, diciamo così, compromettere con le cose mondane, siamo noi che dobbiamo fare uno sforzo, lui ce lo dice sempre nei suoi scritti, o non si approfondisce affatto, ci dice padre Thomas, oppure se scegliamo di approfondire queste grandi verità cristiane e cattoliche, questo patrimonio inesauribile, stupendo, magnifico, immenso che abbiamo, dobbiamo farlo fino in fondo. Quindi ecco questo sano realismo tomista di padre Tomastin, che ci rimette un po' in carreggiata, no, dalle derive filosofiche. Lui dice che l'intelletto dipende dalla realtà. La realtà è quella che poi determina, e invece sappiamo quanto male fanno queste filosofie, hanno fatto l'idealismo, l'esistenzialismo. Che cosa fanno queste filosofie? Ce lo spiegherà anche magari anche dopo padre Giovanni, ne farà un accenno, forse non lo so, ma ci dicono che l'idealismo e l'esistenzialismo nascondono la pretesa soggettivistica, no? Di produrre il reale mediante il pensiero, cioè è una specie di modo per dettar legge alla realtà. È un po' una presunzione molto grande questa, fa pensare veramente all'orgoglio, diciamo, fa pensare al Genesi.
Sì, una delle cose che spiega padre Thomas nelle, sì, lezioni da lei curate è anche, sì, un concetto che a prima vista sembrerebbe scontato, ma che è quello di creazione, cioè ricordarci che siamo stati tratti dal nulla, e quindi
veramente stupendo, guarda, la ringrazio di questo intervento, sì, certo, dottor Chiappalone, se vuole ne parliamo due minutini,
certo,
proprio, ecco, è stupendo la teologia della creazione di padre Thomas, oggi negata, misconosciuta, cioè lui invece ci dice, proprio ci parla di questa radicalità della creazione, che avviene appunto ex nihilo, no, creatio ex nihilo, dal nulla assoluto. E quindi lui era davvero estasiato al pensiero dell'infinito amore di Dio, che nella creazione dona l'essere a delle cose, diceva lui, lo sottolineava sempre questo, che non hanno assolutamente diritto all'essere. Non è che le cose hanno diritto all'essere, è Dio, per un amore infinito, incommensurabile, inspiegabile. Lui scherzava anche a volte nelle sue stupende lezioni, diceva, signore, chi te l'ha fatto fare di creare soggetti come noi? E poi continuava lo scherzo dicendo, meno male comunque che il Signore pensa ai pensieri suoi e non i miei, quindi meno male che comunque ci ha creato, e siamo qui noi a lodarlo, a benedirlo. Quindi lui ci ricordava, insomma, tornando un po' alla teologia di padre Thomas, è così importante, che Dio è solo Dio e essere per essenza. Questo è un concetto veramente bello e da approfondire, no? Mentre noi, le creature, tutte le creature, possiedono l'essere per partecipazione. Quindi volevo concludere anche questo aspetto, che appunto un essere che gliel'ha donato appunto il Signore, no, Dio, e che lo conserva nell'essere, questa creatura qui, la conserva nell'essere mediante quello che lui chiamava, da buon tonista, insomma, l'influsso detto entitativo, no? Cioè, ci diceva padre Thomas in pratica che la causalità di Dio continua ad afferrare le cose, cioè la creazione avvenuta continua nella conservazione delle cose nell'essere, quindi infondendo continuamente l'essere a delle essenze che non avrebbero diritto all'essere e che altrimenti, se Dio non continuasse questo, ad infondere questo essere alle essenze, sprofonderebbero nel nulla, giustamente. Quindi è un continuo amore provvidenziale di Dio che si estende sempre alla sua creatura e che già effettivamente, poi lui diceva, mi viene in mente adesso, poi parlando di questi argomenti veramente ci si appassiona, lei mi interrompa, dottor Chiappavone, se magari mi
dimentico. Va bene, lo interrompo se necessario,
allora,
continuo.
Ne parliamo dopo.
No, dicevo, se può continuare,
sì.
Per adesso.
Ah, posso continuare?
Sì,
pensavo,
sì,
che invece avesse raggiunto già dei limiti di... No, ecco, era bellissimo questo fatto che padre Thomas si diceva, dice, ecco, la creazione, dice, se noi abbiamo capito questa cosa, che ci dona l'essere dal nulla, che non avevamo diritto all'essere, che può tutto, che è onnipotente, eccetera, capiamo benissimo come potrà ridare vita ai nostri miseri corpi mortali, diceva lui. E questo lo capiremo soltanto se approfondiremo questi grandi aspetti teologici che rappresentano appunto la teologia della creazione di padre Thomas Kuhn, poi magari dopo faremo anche un accenno alla cristologia. Dice, non ci parrà per niente assurdo questo, non ci sembrerà per niente assurdo che poi un domani il Signore ci concederà appunto di ridonarci addirittura quei corpi che avevamo, e le persone, dice lui, del mondo dicono, ma questo è assurdo, è una cosa impossibile, quindi effettivamente rischiamo anche di essere scherniti, no? Sostenere certe, e lui invece dice, ci credo, non approfondite questa teologia, che invece potreste approfondire volendo, e quindi pensate che sia un'assurdità, ma il Signore ci fa capire questo con la creazione invece, che ridarà vita ai nostri corpi mortali.
Accenniamo quindi alla, sì, cristologia di padre Thomas.
Sì, ecco, se vogliamo anche un attimo fare un accenno, se ho anche ancora due minuti.
Sì, certo.
Prima volevo dire effettivamente che lui aveva anche una grande sofferenza, no? Prima, e poi passo proprio molto brevemente alla cristologia, perché ci ricordava il servo di Dio, naturalmente il vecchio assioma nil volitum nisi precognitum, cioè nulla c'è di voluto e di amato che prima non sia conosciuto, che ecco, per prima parlavamo dell'intelletto che dipende dalla realtà, no? L'intelletto e l'amore si implicano a vicenda, ci diceva padre Thomas. E come ce lo diceva questo? Ce lo diceva perché lui soffriva molto e diceva che uno dei mali enormi che affliggono i nostri tempi, una delle maledizioni la definiva lui, dell'uomo contemporaneo e dei suoi disagi psichici e anche di quelli spirituali, lui la rilevava nella separazione, nel divorzio violento tra intelligenza ed affettività. E dice, è terribile questo divorzio tra intelligenza ed affettività. Dice, ai tempi odierni l'affettività è piombata nell'irrazionalità e la ragione si è inaridita in puri calcoli freddi. E diceva lui, questa dualità di una razionalità computerizzata e di un'affettività assolutamente arcaica, barbarica, per non dire animalesca, definiva questa dualità una vera e propria maledizione nel petto dell'uomo contemporaneo. Questa veramente, con la sua forza anche profetica, con la sua efficacia di parola, ci faceva veramente realizzare che qualcosa non andava, che qualcosa non va, purtroppo anche adesso, forse la situazione è anche peggiorata, non vogliamo essere catastrofisti, ma e quindi la bellezza, ecco, della sua visione filosofica e teologica, anche in cristologia, no? Perché anche in cristologia ci ricorda che cosa padre Thomas, ma l'insegnamento dogmatico della Chiesa. Ci sono stati due concili prettamente cristologici, non so, anche di più, che ne hanno trattato di cristologia, ci mancherebbe, ma lui era perfettamente devoto a Nicea, naturalmente, dove si ricordava appunto che la divinità del Verbo contro la terribile eresia ariana, no? Che considerava appunto il Verbo una creatura, che considerava Gesù una creatura, insomma, del padre è stata veramente un'eresia tremenda. E lui c'ha un episodio curioso, carino, che mi balena in mente adesso, perché dice, nonostante fosse un eresiarca, appunto, Ario dice, però aveva una sensibilità pastorale, e questa sensibilità pastorale si manifestava nel fatto che lui compose una canzonetta, dicendo che insomma Gesù, ecco, vogliamo proprio imitare padre Thomas, Dio ci perdoni a ripetere certe bestemmie, no? Lui diceva sempre che Gesù è creatura del Padre, e quindi gliela metteva anche in musica, no? A questi suoi adepti, per esempio i lavoratori del porto di Alessandria, parliamo di diversi, di un millennio e sette secoli fa, insomma, imparavano questa canzonetta, e padre Thomas, con la sua simpatia anche trascinante, diceva che imprimevano nei loro poveri cervelli queste tremende eresie, no? Perché la ripetevano magari mentre lavoravano a costruire delle navi. Molto carino, no? questo episodio che lui ci ricorda. Quindi Nicea, naturalmente, quindi divinità del Verbo, Cristo è vero Dio, non è una creatura. La persona di Cristo è persona divina, e poi era naturalmente molto devoto anche di Calcedonia, del concilio di Calcedonia 451 d.C. E padre Thomas ci ricorda che c'è il fondamentale dogma cristologico dell'unica persona divina di Cristo e delle sue due nature, divina ed umana, quindi natura divina e natura umana, che si appunto coesistono nella unica persona divina del Verbo. Queste dottrine di padre Thomas sono quanto mai importanti nell'anno della fede, perché si riaffacciano insomma un po' in qualche modo da parte di filosofi, di teologi che lui definiva a volte teologastri, no? Quando magari cercavano di fare gli originali e intaccavano in qualche modo delle verità di fede assolutamente certe. E che noi dobbiamo credere per fede cristiana e cattolica, pena veramente la scomunica. Lui aveva questa forza proprio nel ricordare queste verità, ecco perché la forza della verità, anche questo titolo che ne parlavamo con padre Giovanni, mi sembra veramente ispirato, no? Da lui, dalla sua intercessione dal cielo, veramente, perché quando raccolsi queste stupende lezioni dissi, signore, adesso che titolo gli mettiamo a questo libro qui? Veramente mi balenò come un'ispirazione, adesso non voglio nemmeno esagerare l'episodio, ma sicuramente sono quelle sensazioni che hanno un fondo di verità notevolissima, e la forza della verità, cioè proprio lui aveva questa caratteristica, e nel leggerla certamente anche le persone magari che non sono vicine alla fede possono trovare veramente anche dei motivi razionali per credere, perché lui giustamente ce lo spiegava, diceva già con la sola filosofia uno può arrivare all'esistenza di Dio, cioè che c'è un Dio che esiste, che c'è, e poi dopo naturalmente si approfondiranno attraverso la teologia tutti i misteri della fede che il Signore ci ha rivelato, quindi
grazie. Per concludere questa parte mi viene in mente proprio l'immagine, se non sbaglio, proposta da padre Giovanni, eventualmente potrà confermare, quella della particolarità di padre Thomas come un teologo santo, cioè un teologo che prima di parlare di Dio parla con Dio, che poi è la stessa cosa che ci raccomandava Benedetto XVI in un discorso di qualche mese fa. E forse è proprio per questo che è una teologia che travolge, che coinvolge, e non un qualcosa di freddo come a prima vista si potrebbe pensare. La invito a restare ancora in collegamento con noi, anche per eventuali approfondimenti successivi. Intanto vorrei ridare la parola a padre Giovanni, ecco, per parlare adesso sia della spiritualità di padre Thomas, della spiritualità mariana, se può aggiungere qualcosa a quello che aveva detto all'inizio, e sia anche poi del ministero di padre Thomas come parroco, quindi visto che ci eravamo fermati al momento dell'ordinazione sacerdotale.
Sì, per la verità, padre Thomas non è stato parroco,
sì, mi
ha lavorato
in parrocchia,
bolognese gli ultimi 14 anni della sua vita a San Giacomo, fuori le mura, e quindi ha svolto un ministero zelantissimo e si è dedicato molto alla cura delle anime. Ecco, qui entriamo in un altro aspetto molto importante di Padre Tin, affidare quello più importante, quello più legato alla santità, che è ancora più che non sia la teologia.
Ecco, mi scusi per l'interruzione, solo per chiarire. Questo mi sembra tra l'altro una buona continuazione di quello che abbiamo detto con l'avvocato Battisti, perché nel suo libro leggo che lui intese la teologia prima come vita e liturgia che come dottrina e basta. Quindi
sì, anche un pregio della personalità del Padre Tin è che mette assieme tutti gli elementi della vocazione domenicana, che sono molto complessi e apparentemente in contrasto, perché nella nostra vocazione si deve operare una sintesi tra una spinta, una tendenza contemplativa che quasi sconfina con l'esperienza monastica e dall'altra parte un impegno di vita comune e di apostolato. Padre Tin lo vedo anche come un discepolo grande del Santo Padre Domenico, perché per riprendere le parole di Papa Benedetto XVI, questo parlare con Dio, parlare di Dio, era lo stile, secondo i biografi di San Domenico, il fondatore del mio ordine, era lo stile del Santo Padre Domenico, che appunto o parlava con Dio o parlava di Dio. E da qui vorrei dire una caratteristica frequente della santità domenicana, cioè appunto, come si è accennato, il teologo santo. Io in varie occasioni dico, mi piace di dire, che ci sono tanti santi non teologi e ci sono pochi teologi santi, ci sono tanti teologi che non sono stati fatti santi. Ecco, allora è un grande pregio, ripeto, della personalità, della santità di Padre Thomas, in linea, ripeto, con quella che è la spiritualità domenicana, questo senza escludere altri aspetti della famiglia domenicana, che peraltro è molto complessa, è molto variegata, comprende tanti ceti. Ecco, però certamente una caratteristica di questa spiritualità è quella di una sintesi tra l'amore per la verità, quindi anche lo studio non necessariamente accademico, ma questo desiderio di approfondire la parola di Dio in fedeltà al ministero della Chiesa, ecco, in unione stretta con una pratica di vita, con la pratica della carità e con una docilità anche allo Spirito Santo, ai doni dello Spirito Santo, in particolare i doni della sapienza, i famosi 7 doni dello Spirito Santo. Padre Tin rifulge anche in questo campo, è stato un mistico, anche se non proprio nel senso esplicito come i grandi mistici, come può essere stato un San Giovanni della Croce, una Santa Teresa d'Avila, però indubbiamente Padre Tin ha sentito moltissimo l'aspetto mistico della vita cristiana come perfezione della carità e frutto del dono della sapienza secondo la teologia di San Paolo. Questo lo portava quindi non soltanto al momento contemplativo, l'adorazione, ecco l'aggancio con la liturgia, ecco il senso profondo che aveva della liturgia e per la Santa Messa, sia nella modalità della Messa di Paolo VI e sia nella modalità, come è stato detto dal dottor Chiesellini, della Messa di San Pio V, e di celebrava con pari devozione queste due modalità del rito. Normalmente celebrava quella di Paolo VI, però a seguito di una richiesta di un gruppo di fedeli bolognesi al cardinale Biffi, cosa successe? Il cardinale Diffi chiese al priore della comunità di San Domenico se c'era un frate disponibile per celebrare questo rito e si prestò, e il priore designò appunto padre Thomas. Ecco dunque questa spiritualità anche liturgica, quindi questo profondo senso del sacro, che mentre sappiamo come nella messa di Paolo VI emerge l'elemento comunionale, se vogliamo anche con un certo taglio ecumenico, però nella messa di San Pio V sappiamo come risplende l'elemento del sacro, del trascendente, e Thomas avvertiva molto questi valori. Riempitosi poi della luce della verità e di una grande carica di amore generoso, Thomas poi ha saputo essere un sacerdote santo e quindi un ministro di Cristo nella formazione delle anime. Si è dedicato molto al ministero della confessione, apprezzatissimo confessore, e quindi se da una parte Padre Pin era molto fermo nei principi, come ha sottolineato bene l'avvocato Battisti, una grande chiarezza e fermezza di principi nelle prediche, aveva una voce tonante, un po' a volte impressionante, che manifestava le sue profonde convinzioni. Ecco, d'altra parte, però questo lo riconoscono tutti, a cominciare anche dal parroco di San Giacomo fuori le mura, della parrocchia dove svolgeva il ministero, Padre Tini confessionale era di una grande dolcezza, di una grande umanità, è un grande consolatore, consigliere e promotore anche di vocazione, ha convertito anche per sua coalizione comunisti, diverse persone hanno lasciato l'ateismo per avvicinarsi alla Chiesa grazie a questa sua grande carità. In osservanza all'impostazione nostra domenicana delle opere di misericordia, noi sappiamo che le opere di misericordia sono tante, oggi giustamente si insiste su quello che deve essere l'attenzione ai poveri, ecco, questa è la vera, però nella nostra tradizione domenicana questi poveri, questi sofferenti, questi oppressi sono coloro che sono vittime dell'errore, sono ingannati dagli eretici, sono confusi, come accennava anche l'avvocato Battisti, e Thomas metteva in pratica una grande sentenza, un grande insegnamento di San Tommaso d'Aquino, il quale dice che la più grande delle opere della misericordia è quella di guidare un fratello dalle tenebre dell'errore alla luce della verità. Ecco, questa verità che rende liberi. E Thomas, da buon domenicano, senza affatto avere un cuore per tutti, per i poveri, anche nel senso materiale, perché si interessava anche per persone bisognose, non so, che cercavano lavoro, che cercavano un appartamento, quindi operava anche a questo livello, però direi rifulgeva molto su questo piano della illuminazione delle coscienze, quindi un grande educatore vorrei dire in tutti i campi. Ecco, quello che colpisce Padre Tina è l'universalità del suo ministero, i diversi ambienti che frequentava, dall'ambiente universitario, della gente di cultura, fino ai Boy Scout, fino al Rotary Club, alcuni si sono un po' scandalizzati, ma aveva questa grande apertura di dialogo, indubbiamente, però appunto questo dialogo però in questa chiarezza, in questo riferimento poi alla verità, alla fede, quindi questo slancio apostolico, questa carica evangelizzatrice e anche questa apertura ecumenica, ripeto, anche verso non credenti, che in questo senso è stato in piena linea col concilio. Lui si considerava un tradizionalista, ripeto, ma un tradizionalista, ho detto, post-conciliare, nel senso che ha saputo cogliere bene quella che è la pastorale della Chiesa di oggi, in piena comunione anche con i papi del post-concilio. Ecco, questo è tutto un aspetto di Padre Tin che ritengo alla fine poi il più importante. Ecco, certamente importante la cultura, aveva un'intelligenza prodigiosa, conosceva 8 lingue, indubbiamente, queste però sono doti umane che di per sé non sono legate alla santità, no? Sappiamo, San Giovanni Maria Vianney o San Camillo de Vellis sono stati grandi santi e non per questo avevano titoli accademici, avevano Santa Teresina addirittura da fuori della Chiesa, ecco, sappiamo. E quindi Thomas aveva queste qualità straordinarie dal punto di vista della cultura, però come tutti i santi in lui emerge questa grande carica di amore, in sostanza, amore di Dio, questo desiderio fortissimo di Dio, ecco il motto che noi troviamo sulla sua tomba, che è stato citato, entrerò introito dal tale Dei, a Deum che ratifica a me è stato indovinatissimo questo piccolo motto nella sua tomba, perché riassume tutta la carica della sua vita. Quello che è ammirevole in Thomas è proprio questo buttarsi nel servizio di Dio, senza riserve. Ecco, questo, secondo me questo è l'elemento più importante, che poi alla fine poi caratterizza quello che è il cuore della santità, questa sete di Dio che poi si traduce nella sete delle anime, come diceva San Giovanni Bosco, no? Dami anima, scepter tolle. Quindi aveva fortissimo questa percezione del bisogno delle anime, tra l'altro è stato anche un fine psicologo, lui ha avuto anche fin da bambino attraverso i suoi genitori una notevole cultura psicologica che certamente è molto utile al sacerdote, al guida di anime, e questo direi certamente è uno degli aspetti più belli della testimonianza di Padre Tim.
Ecco,
per quanto riguarda ancora la Madonna, riprendendo quello che ho già detto, indubbiamente Thomas aveva questa grande devozione, come è stato già sottolineato, insieme con la certamente devozione eucaristica, ha delle sue stupende sull'Eucaristia dal punto di vista dogmatico, dal punto di vista scettico, dal punto di vista spirituale, liturgico. La sua dottrina è molto ricca di elementi. Tornando alla devozione mariana, adesso io mi trovo qui proprio giustamente in un paesino che si chiama Fontanellato, vicino a Parma, dove c'è un santuario della Madonna del Rosario, dove Padre Tinchi, c'è ancora il profumo della sua santità, Padre Tinchi è venuto per 5 anni a svolgere il suo ministero e tra l'altro, come è stata accennata, è stata anche una grande guida di religiose. Qui c'era un monastero femminile che adesso si è trasferito a Cremona, dove ha lasciato un ricordo stupendo, e c'è anche una testimonianza molto bella di una di queste monache vicino a questo santuario mariano, che ho pubblicato appunto nel mio libro su Padre Tin, appunto il tradizionalista postconciliare. Ecco, in questo aspetto, ripeto, ritengo è il più importante, più determinante, insomma, questo grande amore di Dio e questo grande amore per le anime nella Chiesa, e con un'apertura virtuistica verso tutti, cioè verso l'uomo come tale, l'uomo di buona volontà, ecco, dove poi lavora la grazia, e quella grazia appunto che chiama tutti la salvezza.
Grazie, infatti leggo proprio, ho sotto gli occhi il santino di Padre Thomas, dove nella preghiera per richiedere grazie viene definito degno figlio del Santo Padre Domenico e della Beata Vergine Maria.
Certo,
e infatti questo mi sembra un po' il riassunto. Volevo chiedere a Luigi Casalini, abbiamo sentito più volte queste parole stasera, introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam, incise sulla tomba di Padre Thomas, e che sono, come sappiamo, il versetto del Salmo 42 con cui inizia la messa nella forma straordinaria che Padre Thomas celebrava grazie all'indulto di Giovanni Paolo II. Luigi Casalini ha partecipato a quella messa celebrata da Padre Thomas.
Allora, bene, inizio con un piccolo e breve aneddoto personale. Io non conoscevo la messa tridentina, altresì detta gregoriana, di San Pio V, extraordinario, chiamatela come volete. Dei miei amici di Alleanza Cattolica, faccio parte di Alleanza Cattolica, nella seconda metà degli anni Ottanta, mi invitano per un convegno, mi pare, sui testimoni di Geova, organizzato dalla diocesi, e allora forse c'era già il GRIS, che padre Cavalcoli, padre Giovanni conosce bene. Arrivo il sabato mattina mattina mi dicono: ma c'è un padre domenicano, un concetto molto bravo, un sant'uomo e così via, che celebra la forma, celebra la messa di San Pio V, io non sapevo bene neanche cosa fosse. Arrivai in San Domenico, mi pare proprio sull'altare di San Domenico, poi padre Giovanni magari sarà più, mi confermerà questo, e vidi entrare un padre enormemente alto che recitava delle preghiere, che poi scoprì che erano le preghiere prima della messa, mentre camminava, e iniziò questa messa, direi impressionante. Era una messa bassa, tra l'altro, non era una messa né cantata né niente, ma celebrava padre Thomas in maniera impressionante. Mi ricordo che capii niente, perché non sapevo neanche che cos'era, eccetera, però capii che c'era qualcosa di meraviglioso in lui e in quella messa. Poi dopo andai avanti nella conoscenza di padre Thomas, sentii almeno un'ottantina di conferenze di padre Thomas, vuoi dal vivo, vuoi a voce, però devo dire, dopo, la cosa che più mi colpì di padre Thomas furono questi incedere verso l'altare Coram Deo, cioè verso Dio, e questa messa meravigliosa, con questo canone in silenzio, che io consiglio veramente a chiunque possa partecipare, vada alla messa, il motu proprio la liberalizzata. Venendo all'elemento, diciamo così, chiamiamolo liturgico dottrinale, importanza della liturgia in padre Thomas. Sulla sua tomba abbiamo visto che c'è la frase della messa di San Pio V, introibo ad altare Dei, a Deo qui letifica gioventù e mia. Era un tradizionalista. San Pio X, nella nostra charge apostolique, dice: i veri amici del popolo non sono né rivoluzionari né innovatori, ma tradizionalisti. Tra l'altro è un termine che padre Thomas usava molto, come giustamente ha detto padre Giovanni Cavalcoli, e nella lettera che è scritta in latino per il cardinale Ratzinger, di cui parleremo a brevi adesso, dice: ma guardi che io non sono un integrista, perché proprio lui, la parola tradizionalista per lui aveva un termine molto positivo, tant'è che tra l'altro viene usata ancora da 3 anni fa in un atto in un certo qual senso magisteriale, cioè del vicariato di Roma, per la instaurazione della parrocchia tradizionalista che Benedetto XVI vuole, che viene gestita dalla Fraternità di San Pietro, che è in Santa Trinità dei Pellegrini, che viene citato esplicitamente nei due documenti della Santa Sede per la cura delle anime dei cattolici tradizionalisti. Nel libro di padre Giovanni c'è una bella testimonianza di un mio caro amico, Don Alfredo Morselli, che anche lui racconta quando lo portò in seminario, mi pare a Massa, e vide celebrare la Santa Messa di rito antico di padre Thomas. Ma volevo arrivare a questa famosa lettera, più anche un altro episodio proprio del rito domenicano. Cosa succede? Nel 1900, vediamo un po'.
85.
Nel 1985 padre Thomas scrive una lettera in latino di 4 pagine, 4 cartelle al cardinale Ratzinger. La prima parte delinea un po' la battaglia che padre Thomas riteneva utile, importante, fondamentale sul modernismo, sul neomodernismo. Dice lui, fedelissimo ai 21 concili ecumenici, eccetera, eccetera, ma è contro la nouvelle théologie, diciamo così, ma la seconda parte è tutta dedicata a quella che lui chiama sacra liturgia, che lui dice che celebra. E volevo citare qualche breve brandello: quanto è santa e sublime è quella letizia della quale si riempie il cuore tanto del sacerdote celebrante, quanto del popolo assistente, allorché quel rito, parla della messa di San Pio V, venerabile per l'antichità, viene compiuto, quel rito cioè che tutto e soltanto a Dio si volge, a cui come a Padre Clementissimo il Figlio crocifisso nell'oblazione del suo divino sacrificio rende somma gloria e lode, un rito tanto sublime in tutte le parole e gesti di cui fa uso ed infine tanto bello e elegante, tanto accetto al popolo che partecipa con viva fede. Non ho mai potuto capire, e neanche adesso riesco a capire, perché tanta bellezza debba essere stata espulsa dalla Chiesa. Guardate, queste sono tra l'altro le stesse parole. Io non so se il cardinale Ratzinger, quando scrisse quelle parole nella sua biografia in cui dice più o meno le stesse cose, io mi addoloro che non venga proibito ciò che prima era accetto e meraviglioso, si ricordi di questa lettera di Padre Thomas.
Poi infatti nella risposta a Padre Thomas il cardinale Ratzinger scriveva: sono stato preso da una grande gioia per la piena concordanza tra noi.
Esatto. E poi dice alla fine di questa lettera, guardi che io non sono un integrista, non sono un seguace del cosiddetto integrismo, cioè non seguo l'efebrismo, diciamo così. Parla sempre della messa di San Pio V, in cui dice: il rito rivolto più a Dio che al popolo esprime più fedelmente la verità della nostra fede in una cosa tanto vitale qual è la Divina Eucaristia. E poi fa una critica ai cosiddetti canoni svizzeri, che sono due canoni aggiunti nel post-concilio, che hanno avuto molte polemiche interne. Parla della propria fedeltà verso la tradizione cattolica e poi chiude con un attacco alla massoneria. Tutto questo in latino, poi aggiunge un pezzettino in tedesco e il cardinale Ratzinger dice: sono stato preso da una grande gioia, appunto, per la piena concordanza tra noi. Chiudo questo mio intervento perché nel 74, ancora mi pare padre Thomas, probabilmente non ancora sacerdote, co-firma una lettera al capitolo generale dell'ordine domenicano in cui sostanzialmente dice: guardate, abbiamo questo tesoro che è il rito domenicano, non abbandoniamolo, ritorniamo adesso. E cita il Concilio Vaticano II, la Sacrosanto Concilio, ma il numero 4, che tra l'altro ha citato il cardinale Castillo Hoyos nella prima messa di San Pio V celebrata nel 2004, il 24 maggio del 2004 a Santa Maria Maggiore, in cui dice: tutti i riti legittimamente riconosciuti di uguale diritto ed onore. E lui dice: guardate, teniamola. E il capitolo non accolse la sua richiesta. Lui dice: perché questo rito, il rito domenicano, il vecchio rito, l'antico rito domenicano, si mantenga dall'altra parte il nostro rito, come fondamenti inconcusso della nostra spiritualità. Aggiungo solo ancora un minuto.
Un minuto, sì.
Un minuto. La prima. Padre Thomas, come ha detto padre Giovanni, anche l'avvocato Battisti, era un grande erudito, ma era un santo, non era un moralista, non era un bacchettone. Io mi ricordo fumava in cella per non dare scandalo, ma come prescrive il catechismo della Chiesa Cattolica, fumava, si pesava, si trinciava il tabacco della pipa, fumava sigari, eccetera. Ultima cosa, mi risulta, chiedo anche a padre Giovanni di molte grazie che ha fatto padre Thomas, a me, a mia scienza personale, un mio buon amico mi risulta dopo 10 anni di matrimonio, senza figli pur chiesti, abbia ottenuto la grazia di un figlio tramite padre Thomas. Non sono ontologicamente certo di questo, ma direi sono quasi certo, grazie a voi.
Ecco, e con questa grazia ricevuta a quanto pare per intercessione di Padre Thomas ci avviamo così alla conclusione che affidiamo a Padre Giovanni Cavalcoli, prima di lasciare spazio poi alle domande degli ascoltatori. Appunto, Padre Cavalcoli, ci racconti qualcosa sulla morte di Padre Thomas, una morte santa evidentemente, e anche sull'inizio della vita eterna di Padre Thomas, e quindi la diffusione della fama di santità e appunto le grazie ottenute o che si stanno diffondendo, insomma.
Sì, sì, uno degli aspetti dell'eroismo e virtù eroiche di Padre Tin è come ha saputo sopportare i dolori acerbissimi della malattia. E ciò che ci stupisce e che fa pensare a un dono soprannaturale è che, nonostante queste terribili sofferenze, della cecità non mi risulta, non mi pronuncio su questo, ma certamente questi dolori acerbissimi e dati sicuri sono due. Cioè, uno, che egli riuscì a portare avanti questo lavoro grandioso di questa sua opere di metafisica di altissimo livello. Sono già state fatte due edizioni di quest'opera monumentale, circa 1000 pagine, alle quali gli dedicò 10 anni e portò avanti il lavoro fin quasi agli ultimi giorni. Quindi ha dell'incredibile come sia riuscito ad avere questa lucidità mentale ed esprimere quest'alta sapienza in queste condizioni fisiche. E secondo, la celebrazione della messa. Lui continuò fino agli ultimi giorni a celebrare la Santa Messa. Si parla di una morte serena, non conosco moltissimi particolari perché l'inchiesta diocesana è tuttora in corso. La causa di Padre Tin è molto complessa, perché voi capite, qui siamo davanti ad un personaggio europeo. Dunque, questa persona è nata e formata in giovinezza in Cecoslovacchia, poi a 18 anni si è trasferita in Francia, ha studiato in Francia, lì incontrò un teologo francese, Padre Ferré, che la fece innamorare dello domenicano, decide di farsi domenicano, va in Germania, cioè nel 69, il novizio Warburg, poi gli studi teologici a Waldeberg, poi viene in Italia. Quindi voi capite, siamo davanti ad un personaggio europeo, siamo nel suo stesso spirito, è uno spirito.
Pronto? È caduta la linea? Chiediamo una breve pausa, scusate. Ecco, siamo di nuovo in diretta, intanto che cerchiamo di recuperare Padre Giovanni Cavalcoli, purtroppo c'è stato un problema tecnico, chiediamo eventualmente a Luigi Casalini se vuole concludere questa parte sulla santità di Padre Thomas, prima poi di dare la linea alle domande degli ascoltatori.
Vi ringrazio, ma proprio un minuto, volevo dire a Padre Giovanni che proprio nel suo libro, nelle testimonianze allegate, a pagina 79, cita proprio qualche tempo dopo la sua morte, mi arrivò una lettera dal padre, il padre Thomas, che parla e scrive l'italiano con l'assicurazione che aveva letto personalmente i nostri auguri al figlio, ormai cieco, e ci ringraziava. Perciò penso che il tumore ai polmoni avesse intaccato anche la vista, o almeno così viene citato in questa testimonianza di una sua amica, tal Marinella Montanari Lenzi. Ma guardi, padre Giovanni è certamente la persona più adatta per chiudere. Io mi sento di nuovo di ripetere, secondo me, le tre caratteristiche di padre Thomas. La prima, questa adesione a queste tre cose bianche, tre bianchezze, cioè il Santo Padre, il suo Magistero, compresi i 21 concili, cioè tutti i concili, ma non un unico concilio come qualcuno pensa che ci sia. La devozione a Maria Santissima e la devozione alla Santissima Eucaristia, soprattutto, a mio parere, dagli scritti e dalle conferenze che io ho sentito, nella sua forma tridentina, diciamo così. Secondo, una grandissima allegria. un personaggio veramente meravigliosamente allegro, pieno di gioia di vivere, eccetera. Un terzo, è vero che distingueva attentamente l'errore dall'errante, cioè era molto caritatevole sull'errante, però attaccava in maniera frontale l'errore. Anzi, io ho sentito certe sue omelie veramente fatte con un tono, aveva un tono di voce che non aveva bisogno del microfono, non aveva veramente bisogno del microfono, aveva un tono di voce altissimo. E quando si infervorava sugli eretici, sulle idee delle eretiche, su Lutero, sui neomodernisti, eccetera, veramente si infervorava, sempre però con questa grande carità personale nei confronti dell'errante. Ultima cosa, era veramente, anche il suo portamento, il suo abito, portava la cappa domenicana anche in piena estate, tant'è che suo nipote, che poi diventerà monaca, suora domenicana, era convinta che tutti i domenicani fossero vestiti così, mentre lui poi incontra dei domenicani addirittura in borghese o cose di questo genere. Lui portava sempre questo abito e portava sempre questa cappa nera, questo sempre per il rispetto che lui portava per la Santa Romana Chiesa.
Ecco, io concluderei proprio con il necrologio riportato nel libro di Padre Cavalcoli, in attesa che riescano a richiamarlo, dove si dice, dopo aver fatto rilevare necrologio che apparve sul bollettino di San Domenico all'indomani della morte, dopo aver rilevato proprio le impressionanti coincidenze tra l'avanzata del male e le tappe della liberazione della sua patria dal comunismo, si disse naturalmente della scoperta dell'offerta di padre Thomas furono informati telefonicamente i familiari. Questi ritenevano che il cielo fosse rimasto sordo alle loro suppliche, ma ora ricevevano una risposta insolita, inaudita, sconvolgente, cioè che non era una malattia casuale, ma era stata l'offerta della propria vita da parte. La spiegazione veniva ora dal loro stesso figlio. La sua morte dolorosa è stata un gesto d'amore, dell'amore più grande, proprio come si legge nel Vangelo. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Naturalmente i genitori di padre Thomas non riuscivano a capacitarsi di ciò, tanta era la loro commozione e a questo punto consolazione. Bene, diamo spazio ora ai vostri interventi telefonici, o forse abbiamo padre Cavalcoli?
Sì, sono qui.
Ah, ecco, mi scusi, non riuscivamo più a recuperarla.
Sì, io stavo parlando, ma a un certo punto vedo che non...
E noi non sentivamo più la sua voce.
Sì, sì.
Comunque...
Non so cosa sia successo. Un'interferenza?
Penso, non saprei. A questo punto concluda direttamente lei, eravamo rimasti a parlare dell'avvio della beatificazione, della fama di santità di padre Thomas, se vuole concludere un minuto così riusciamo a lasciare spazio alle domande, grazie.
Senz'altro, come ho detto temo, perché ho continuato a parlare e probabilmente caduta la linea, potrei aggiungere o ripetere ancora brevemente quella che è la complessità di questa causa. Perché padre Tin veramente è un personaggio a livello europeo, che è nato in Repubblica Ceca, ha studiato in Francia, si è fatto domenicano in Germania ed è venuto in Italia. La sua vita è stata ricchissima, intensissima, ha compreso moltissimi aspetti, come mi pare risulti anche da questo colloquio simpatico che abbiamo avuto. E quindi l'indagine diocesana è tuttora in corso, nonostante siano passati ormai 6 anni, ma appunto quello che sorprende, vuol dire che una delle caratteristiche della santità di padre Thomas è la ricchezza della sua personalità, la quantità, la qualità soprattutto di opere che ha compiuto in un brevissimo spazio di tempo, morto a 39 anni, si può dire che sia morto giovane. quello che io credo possiamo sperare come cattolici, noi come domenicani, come sordine e come chiesa, sia quello della glorificazione di questo servo di Dio, perché ritengo, e non solo io, che oggi come oggi una figura, un esempio di sacerdote, di teologo, di pastore di anime come il padre Tin sia estremamente utile e vantaggioso e proficuo per la situazione nella quale viviamo, nella quale occorre realizzare veramente il concilio contro pendenze che o non lo comprendono o lo falsificano, per un vero avanzamento della Chiesa di oggi verso il Regno di Dio.
Grazie, ringraziamo Padre Giovanni Cavalcoli e tutti gli altri ospiti che restano adesso in attesa dei vostri interventi. Ecco, abbiamo già il primo ascoltatore, pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Io mi chiamo Giovanna,
sì.
Abito a Casalecchio di Reno. Ho avuto la gioia grandissima, immensa, di poter conoscere padre Thomas Tin, che lo chiamavamo il tuono.
Ah, ecco, quindi è una testimonianza diretta,
sì,
la sua.
Dall'85 al 90, proprio ho perso solo una messa del sabato. Io sono, diciamo, tradizionalista, come voi avete spiegato, e ho avuto questa grande gioia e vi ringrazio tanto. Padre Cavalcoli mi conosce molto bene, vi ringrazio tanto perché avete detto di padre Thomas stasera delle cose che mi hanno fatto tanto piacere, e sapete quali? Quelle sulla messa, perché è quello che non può aver sofferto padre Thomas. Io porto il velo in testa, non sono di padre Lefebvre, porto il velo in testa, faccio la comunione in ginocchio. Voi immaginate che allora il Papa non aveva dato il permesso del moto proprio come adesso. Ancora adesso Bologna. Dobbiamo subire queste sofferenze.
Ecco, ora non scendiamo però nei dettagli concreti di situazioni specifiche. Appunto Giovanni Paolo II aveva dato i primi permessi, aveva chiesto tra l'altro ai vescovi di essere generosi nel concedere a chi lo chiedeva il rito antico. È chiaro che poi purtroppo non c'è stata questa generosità, Benedetto XVI ha deciso di estendere, di regolare in maniera ancora più ampia quello che era già stato disposto dalla volontà di Giovanni Paolo II, di cui padre Thomas faceva. Ecco, ora lascio la risposta però chiaramente ai nostri ospiti. Pronto? Casalini?
Sì, sono qua. Ma non ho capito la domanda.
No, era solo una testimonianza sull'importanza.
Ma guardi, la risposta alla signora è molto semplice. Benedetto XVI il 7 di luglio del 2007 ha detto sostanzialmente due cose. La messa cosiddetta tridentina o gregoriana, o chiamatela come Dio si voglia, non è mai stata abolita, nessuno può abolirla. Questo è il primo elemento. B. I riti latini, il rito romano oggi ha due tipologie che si possono in qualche modo fecondare vicendevolmente. C. La messa tridentina oggi, qualunque sacerdote può celebrarla senza chiedere il permesso a nessuno. Queste sono le regole. Poi è ovvio che io abito, adesso non, in molte diocesi purtroppo questo non avviene, e molti vescovi non sono fedeli al Papa e così via, però noi siamo sereni che il motu proprio summorum pontificum ha liberalizzato completamente.
Ecco.
Quando, se c'è qualche problema, risposta alla signora, c'è una commissione, che è la commissione Ecclesia Dei, scrivete, che è una commissione che ha anche qualche potere di tipo giuridico.
Ecco, ascoltiamo, vediamo se ci sono altre domande. Pronto?
Buonasera. Senti, io mi chiamo Roberto.
Sì.
Sono un medico e ho avuto modo di conoscere brevemente padre Thomas in occasione di un congresso a Bologna. E gli feci una domanda che non vuole essere una provocazione, cioè se San Tommaso voleva vedere per credere, perché io che non sono San Tommaso non posso avere lo stesso privilegio? E padre Thomas fu tanto bravo nel glissare la domanda che io non capii assolutamente niente. Ecco, vorrei, non in termini provocatori, né in termini così, perché a un San Tommaso viene data la facoltà di vedere e credere, e a me di credere senza vedere?
Qui lasciamo la risposta a padre Cavalcoli, che forse è il più titolato a risponderle.
Grazie.
Prego.
Sì, il credere senza vedere, queste parole di Gesù famose, vogliono dire, cioè, senza vedere Gesù stesso, cioè Gesù si riferisce alla condizione nostra, noi che viviamo dopo 2000 anni, che non possiamo vedere Gesù. Cioè, la fortuna di Tommaso è stata quella di vedere Gesù direttamente. Allora Gesù dice, beati quelli che pur non hanno visto, crederanno. Però il punto è questo, che come insegna la Chiesa Cattolica, in ogni caso noi oggi, chiunque, per giungere alla fede deve in qualche modo vedere, ma vedere che cosa? Vedere dei segni di credibilità, ecco, per esempio i miracoli, le profezie, ma la stessa la carità dei cristiani. I cristiani dei primi tempi davano l'esempio di amore fraterno tra di loro e stupivano i pagani, per cui i pagani, vedendo questa fraternità esemplare, erano spinti a credere. Ecco, quindi spero di essere spiegato. Spero di aver tradotto quello che probabilmente ha detto padre Tommaso, per assumere in poche parole. Tommaso cosa ha visto? Ha visto Gesù risorto. Vedendo Gesù risorto ha detto, mio Dio, ecco, tu sei il mio Dio. Noi adesso, dopo 2000 anni, siamo anche noi chiamati alla fede, però senza vedere, ma vedere che cosa? Senza vedere Cristo. Noi non vediamo Cristo, no? Come, però abbiamo il diritto e il dovere di vedere dei segni che ci inducano a credere. Ecco, quindi l'atto di fede è dono dello Spirito Santo, l'atto di fede non è la conclusione del ragionamento, però la vera fede cattolica è una fede ragionevole, come dice Paolo, cioè è preceduta, deve essere preceduta dalla considerazione di fatti che ci inducono a credere, cioè ci dispongono a credere, mentre l'atto di fede in se stesso non è la conclusione del ragionamento, ma è un dono dello Spirito Santo.
Ecco, poi naturalmente invitiamo l'ascoltatore a leggere gli scritti di padre Thomas, così magari se non si sono capiti quando era vivo, magari adesso padre Thomas può dargli una spiegazione postuma.
Esatto, si può intercedere.
Esatto, può anche intercedere, sì, sia per via razionale, sia per via soprannaturale. Abbiamo qualcun altro in linea? Pronto?
Sì, pronto, sono io in linea, sono Umberto da Treviso,
sì.
Sono dato Gesù Cristo.
Buonasera, mi dica. Umberto da Treviso.
Sì.
Sì.
Allora, io volevo semplicemente fare questa piccola premessa senza dilungarmi troppo. Esiste l'uguaglianza lex orandi, lex credenti. Esiste il fatto che sostanzialmente ci troviamo una crisi concreta della Chiesa. A dire che c'è persone che parlano di scisma, roba del genere. Comunque il discorso è questo. Di fronte io devo credere o seguire i Congar, Shenui, Schilibeck, che anche loro erano domenicani, oppure devo seguire padre Tomastin? Ovviamente è una domanda così, quasi retorica, ma la sostanza è come mai
sì,
Congar, Shenui e Schilibeck sono diventati più famosi, hanno influito di più nella nuova
sì,
nuova
ecco,
chiesa,
la prima
diciamo.
Risposta è che tutti dobbiamo seguire il magistero, domenicani o meno. Su questi personaggi domenicani, a questo punto darei la parola a padre Cavalcoli ancora.
Sì,
essendo...
Ma la risposta è molto semplice. Noi come domenicani siamo chiamati ad una speciale fedeltà al magistero della Chiesa. Ora, un tipo come Schillebers, d'accordo, ha avuto molto successo, ma non fa testo, perché io lo conosco molto bene, ho anche pubblicato su di lui, purtroppo alcune posizioni sono in contrasto con il Magistero della Chiesa, ma questo fenomeno non è solo di domenicani, è un fenomeno oggi diffuso nella Chiesa, che certamente fa impressione, però la soluzione c'è. Il Papa stesso di recente, con molto realismo, ci ha invitato ad usare il criterio giusto. Cioè, il Papa lo sa meglio di noi che ci sono dei teologi eretici, dei teologi domenicani o non domenicani, pensiamo solo a Ranner, ce ne sono. Il Papa lo sa meglio di noi perché è stato capo della CDF, cioè Congregazione per la Dottrina della Fede, per 20 anni. Allora ci dà una regola molto semplice, che noi dobbiamo usare con molta serenità, senza turbamenti, ed è il catechismo. Cioè lui l'ha detto, cari fedeli, volete sapere dov'è la verità? Volete fare un discernimento tra i teologi fedeli e quelli ribelli? Prendete il catechismo. Ecco. Quindi abbiamo in mano uno strumento e certamente, paragonando uno Syllabus con Thomastin e prendendo il catechismo, la risposta è molto semplice, cioè che Thomastin è perfettamente un domenicano vero, cioè veramente fedele al magistero, mentre lo Syllabus è un domenicano che è andato fuori strada, è un domenicano che ha avuto un'eresia. Però questi fatti non è che ci devono turbare, vanno constatati con serenità, con obiettività e dobbiamo agire di conseguenza. È semplice la cosa, dobbiamo seguire, come ha detto anche l'avvocato Battisti, no? Uno dei segni della santità di Tina è la sua perfetta ortodossia, che dovrebbe essere di tutti, ma purtroppo oggi è rara, è fatto raro, anche a livello di vescovi, di cardinali. Ecco, alcuni rimangono increduli, ma non è possibile, non è possibile, contra factum non vale argomento, dicevo gli scolastici, è un fatto. Fatto che va constatato, ecco, senza atteggiamenti emotivi, questo è importante, ma come un medico che constata una malattia, non è che si tratta le vesti, constata la malattia e adotta le cure, perché la cura c'è, non è che non ci sia, innanzitutto il vicario di Cristo, e poi i suoi collaboratori fedeli, poi può essere anche la sorina che insegna, non lo so, alla scuola di ragazzini, cioè, non è questione anche oggi di, perché purtroppo a volte le diversioni sono anche in alto, ma questo non ci deve impressionare, ci deve impressionare perché la verità è sotto i nostri occhi, e chi non è fedele cosa volete fare? A pregare, si fa perché si può, no? L'importante è sapere qual è la strada giusta è il Magistero della Chiesa, oggi è il Concilio, nei suoi documenti dottrinali, quelli pastorali, magari alcuni potranno anche essere discorsi, quindi la strada ce l'abbiamo, il nostro dovere è di seguire la buona strada e in questo percorso della buona strada uno dei grandi fari più importanti è il servo di Dio Thomastin.
Ecco, vorrei brevemente lasciare la parola all'avvocato Battisti perché la domanda, la questione posta da questo ascoltatore fa venire in mente quello che leggo nella sua prefazione agli scritti di Padre Thomas, cioè che uno dei grandi meriti della teologia di Padre Thomas è proprio quella di conquistare il disorientato uomo contemporaneo in balia dei venti di dottrina e quindi e dei teologi non proprio in linea.
Sì, effettivamente è questa la sua caratteristica principale, no? Padre Giovanni ha detto giustamente che da lì si capisce, no? La santità e si intuisce, si percepisce, è il sensus fidei cristiano e cattolico, insomma, che per grazia di Dio abbiamo, ci mette sulla buona strada, no? Seguire Padre Thomas effettivamente significa mettersi sulla buona strada, proprio verso Cristo, no? E volevo sottolineare soltanto 20 secondi.
Sì, anche più di 20 secondi.
Anche di più. La cosa stupenda di Padre Thomas veramente aveva questa santità, nonostante fosse un erudito straordinario, una persona di eccezionali qualità intellettuali, di intelligenza finissima, però riconosceva questa fatica tremenda che bisognava fare da parte del teologo, cioè era un lavoro che definiva straordinariamente faticoso lui. Lui diceva a volte agli studenti, dice, sono contento miei cari, no? Con il suo tipico intercalare, no? Diceva, sono contento miei cari perché penso che vi rendete conto che il teologo suda 7 camicie, non sette, ma non so quante camicie suda, 70 volte sette camicie suda, diceva lui. Capite? Perché è un lavoro faticosissimo. La riflessione sulle cose di Dio, ci spiegava padre Thomas, è un lavoro di enorme, spaventosa fatica, proprio perché la nostra mente umana nel contempo deve pensare a Dio e non può farlo. Poi però, anche lì, vediamo questa cosa meravigliosa, lui ci diceva, però com'è bella questa lotta, capite miei cari? Anche se uno non ci capisce molto, è già una cosa bella, è già una cosa bella non averci capito, cioè aver capito di non aver capito, perché se ne esce la persona che ha comunque fatto con volontà, con forza, con fiducia questo grande lavoro, questa grande fatica, se ne esce, ci dice lui con questa consolante, stupenda affermazione, con la benedizione del Signore. Quindi capiamo, ecco, quanto amore avesse per i suoi studenti anche, nello spiegare con questa anche con questa simpatia trascinante, e questo ci fa capire, ecco, che era un buon maestro, un vero maestro per i nostri tempi, un aiuto nell'anno della fede, come io, ecco, definì in un recente convegno, ecco, il 19 ottobre svoltosi appunto al centro d'Italia, a Rieti, dove sono intervenuti i grandi studiosi, e noi abbiamo definito proprio padre Tomassino un aiuto nell'anno della fede, cosa che probabilmente, Dio lo perdoni se si è pentito, insomma, alcuni altri teologi, in particolare padre Giovanni ha studiato molto Rahner, Schillebeck, non possiamo dire altrettanto di loro, attraverso le loro opere, insomma, via.
Ecco, vedo che purtroppo ci stiamo avvicinando verso la fine, ci siamo dilungati, ma perché c'era tanto da dire e quindi non possiamo lasciare spazio ad altri ascoltatori che comunque possono scriverci qui a Radio Maria, meglio ancora se scrivono via email, così la risposta sarà più veloce. Chiedo, a questo punto faccio un ultimo giro di tavolo, come si dice, a tutti e tre gli ospiti, partendo da padre Giovanni Cavalcoli, per chiedere un piccolo flash finale sul ricordo chiave che vogliono lasciarci di padre Tin, in particolare a padre Cavalcoli che ha vissuto nello stesso convento. Chiedo eventualmente un aneddoto, un episodio che per lui è più significativo.
Ce ne sono diversi, ma quello che vorrei dire è un po' del soprannaturale ed è stato testimoniato da molti, una luce che emanava dal suo volto, cose che leggiamo appunto nelle vite dei santi, pensiamo a Mosè, ecco, ma queste sono testimonianze serie ed è molto interessante il simbolo della luce, perché la luce, come sappiamo nella Sacra Scrittura, è il simbolo della verità, e quindi torniamo di nuovo alla vocazione domenicana. Padre Tin è stato come una stella, è una stella per il nostro tempo, per le tenebre del nostro tempo, che ci illumina quella luce di Cristo, quindi un segno di speranza e uno stimolo per vivere profondamente la nostra vita cristiana.
Grazie, chiediamo adesso a Luigi Casalini.
Vi ringrazio e quattro parole. Impressionante liturgia, allegria, determinatezza e amore per la bellezza. Dio è sì buono, ma è anche bello. Vi ringrazio.
E infine l'avvocato Gianni Battisti.
Sì, ringrazio tutti voi veramente di questa bella trasmissione che ha ricordato una figura così importante. Io mi tengo sulla mia linea di questa sera. Io voglio concludere proprio con la passione per la verità, che era una verità da adorare per padre Thomas, da contemplare, da approfondire, da diffondere e soprattutto da vivere. Ecco, questo è il mio pensiero.
Grazie, grazie a voi e a tutti coloro che ci hanno seguito stasera. Siamo così alla conclusione di questa tavola rotonda in cui speriamo di avervi fatto conoscere nel poco tempo possibile questa straordinaria figura di padre Thomas Tin, che vi abbiamo proposto come modello, eventualmente come intercessore, essendo in fama di santità, come abbiamo spiegato, e possiamo dire anche come un amico in più dall'altra parte, un amico in più in paradiso, diciamo così. un modello che eventualmente può essere un faro per questi tempi, sia per quanto riguarda il non cedere alle ideologie, sia per quanto riguarda la fedeltà al magistero. Sono tutte, come dire, tutte caratteristiche che sembrerebbero scontate, ma al nostro tempo evidentemente non lo sono più tanto, e quindi abbiamo cercato di trasmettervi non solo dei concetti, ma soprattutto la bellezza di questi aspetti, di questa fedeltà, di questa, come abbiamo detto nel titolo della trasmissione, di questo apostolo per della verità e vittima per la libertà, fino a donare la sua stessa vita in espiazione e per la liberazione della sua patria dal comunismo. E vorrei concludere con una citazione del cardinale Josef Ratzinger, allora cardinale, che abbiamo citato più volte, cioè: una delle prove più belle del cristianesimo sono la bellezza prodotta dall'arte cristiana e la bellezza delle vite dei santi, e speriamo di avervi trasmesso qualcosa di questo. Bene, chiudiamo qui la puntata, vi auguriamo la buonanotte e anche buon 2013.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.